versetto 1 e 2. Qualcun altro? Prima Giovanni 4, versetti 10 e 11. E poi seconda Timoteo 3, versetto 5. Chi c'ha Efesini 2, 4, 7 lo può leggere.
Ma Dio, che è ricco misericordia per il tuo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificato con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitato con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei nuovi celesti in Cristo Gesù. Dove?
Fino al 7 compreso.
Per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù.
Efesini 5, 1 e 2.
Siate dunque imitatori di Dio, come figli amati, e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave.
Prima Giovanni 4, 10 e 11.
E questa è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi. E ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci uni gli altri.
L'ultimo, seconda Timoteo 3, 5. Allora, non so se avete capito di cosa voglio parlare stamattina. Voglio parlare dell'amore di Dio. Però non soltanto l'amore di Dio, inteso ciò che è Dio, ma quello che l'amore di Dio può fare per noi e quello che può fare il nostro amore per le persone. Perché non è tanto questi passi fini a se stesso, a farci conoscere Dio e basta, ma è più che altro a farci conoscere quelle che sono le caratteristiche di Dio che possono operare nella nostra vita. Questa settimana ho avuto modo di parlare, senza mettermi d'accordo, senza saperlo inizialmente, di queste cose, con diverse persone in diverse occasioni. E anche le preghiere di stamani andavano in questo senso, anche se non sono proprio state, non è proprio stato specificato, però si è parlato della potenza, l'ha ripreso anche Giando durante la cena, la potenza di Dio, la potenza della croce, è stato letto il passo. Ma che cos'è la potenza di Dio? Da cosa è data la potenza di operare di Dio? Perché da questa risposta dipende poi tutta una serie di cose che vedremo. Ma che, se vi dicessi da cosa viene la potenza di Dio, voi che cosa mi rispondereste? Cos'è che a Dio dà la forza? È il suo amore. Solo che noi non lo consideriamo tante volte questo. Diciamo Dio è amore, Dio è potente, Dio è onnisciente, Dio sa tutto, Dio vede tutto, Dio è dappertutto e Dio ama. Mentre invece tutte queste cose sono frutto dell'amore di Dio. Noi consideriamo sempre l'aspetto di Dio che in quel momento o l'aspetto di cui abbiamo bisogno o l'aspetto che più ci interessa. Ma dovremmo invece considerare l'amore come un insieme di caratteristiche. Poi Dio ce le spiega, la Bibbia ce le spiega. Potenza di Dio, la sua pazienza, la sua benevolenza, la sua misericordia, la sua potenza, sono tutte figlie del fatto che ama, che è amore. Ecco perché nell'ultimo brano che è stato letto, in seconda Timoteo 3,5, me lo rileggi Laura per piacere. Leggi anche il versetto prima. Sì. T'ho preso un castagna, non eri pronta. Anche il versetto prima. Allontana. Quando dice aventi l'apparenza della pietà, si riferisce, non so se conoscete nessuno che finge amore, ma il mondo è pieno di persone così. La società è piena di queste cose, perché abbiamo cominciato a considerare solo la parte esterna delle cose, quello che appare, quello che si vede. Bisogna fare buon viso a cattivo gioco, no? Il cosiddetto detto famoso. Quando siamo al lavoro, col cliente bisogna fare il sorriso. Poi dietro però, non vi sto a ripetere quello che si pensa e che si dice, perché non è il caso. Oppure quando siamo per la strada, noi gli suoniamo a quello davanti che ci taglia la strada e lo benediciamo nel nome del Signore, mentre gli suoniamo. Poi cosa facciamo? Facciamo bellissime pubblicità, non noi, però insomma, come umanità facciamo delle bellissime pubblicità in televisione, famiglie felici, facciamo al di là di quella della pesca ora, famiglie felici, famiglie che vanno va tutto bene, gente che è soddisfattissima della sua vita perché ha comprato la macchina che voleva o perché beve il prodotto che propongono, cioè siamo felicissimi con queste cose qua, quindi l'apparenza proprio dell'amore, della felicità, della gioia, ma poi dietro ci sono ditte che si approfittano dei dipendenti, non vengono pagati, non pagano, gente che viene schiavizzata in un certo senso, anche, non con la frusta, ma poco ci manca, insultati, offesi, sono stato in delle ditte, funziona così, L'apparenza della pietà, l'apparenza dell'amore, l'apparenza della felicità e della gioia, mentre ne hanno rinnegato la potenza. E allora questo versetto mi gira in testa da un po', da diversi giorni. E dico, Signore, che cos'è che dà potenza? Perché l'amore, perché nell'amore c'è potenza? E soprattutto come lo possiamo utilizzare noi? Perché si parla in mille modi, si è sentito tantissimi messaggi, dice noi dobbiamo fare questo, noi dobbiamo fare quello, dobbiamo prendere, dobbiamo stare in comunione con Dio, dobbiamo avvicinarsi e contemplare il volto di Dio. Contempliamo il volto di Dio, ora, subito, come si fa? Come si fa? Ma ce lo insegnano, no? Dobbiamo stare in comunione con Dio, stiamo in comunione con Dio, subito, ora? Come si fa? Sono sempre cose che si deve fare, ma alla fine di pratico c'è poco. Sono tutte belle parole. Anche qui, tutta bella, qui non in senso offensivo, però è tutta bella apparenza. Lode a Dio, tante cose, ma poi la sostanza c'è davvero? Perché la sostanza è dentro al nostro cuore, non può essere solo l'apparenza. Se noi siamo educati e bellini, non deve essere solo per apparenza, è perché sentiamo che è giusto così. Per rispetto gli uni agli altri. Quando si parla dei doni spirituali nella Bibbia, li conoscete i doni spirituali? Quanti sono?
No.
Bravo Petro, a te 8. 8 ti metto, 8 in pagella. Sono 9 doni spirituali. Li conosci? Allora, 1 Corinzi 12. No, quello è il frutto dello Spirito. Vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Quindi non pensiamo che tutti possiamo avere tutti i doni, perché magari qualcuno ha ministeri, qualcuno ha altre operazioni, altre opere da parte di Dio. Ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza. Sapete che cos'è la parola di sapienza? Non ve lo dico per ora. A un altro parola di a uno parola di sapienza secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, a un altro dono di guarigione, potenza di operare i miracoli, profezia, discernimento degli spiriti, diversità di lingue, interpretazione delle lingue. Questi doni sono doni che possiamo avere tutti, non dipende da noi. Non dipende da noi nel senso che dobbiamo fare qualcosa per ottenere quel dono. Si chiama dono perché è regalato, ce lo dà Dio, ce lo dà lo Spirito. Lo Spirito manifesta i suoi doni, ma per chi è il dono? Lo Spirito Santo manifesta attraverso di voi un dono per chi? Non per chi lo dà, per chi manifesta quel dono, no? Siamo d'accordo su questo? Se io manifesto un dono, non è per me, è per gli altri. Giusto? Quindi in quel momento Dio usa una persona qualsiasi tra noi per benedire chi? La persona? Davanti agli occhi di tutti? No, per benedire gli altri che ascoltano e che beneficiano di quel dono. Perché questo è importante? Perché dovremmo tutti ricercare questi doni. Paolo ce lo dice, ricercate i doni, principalmente quelli maggiori. E quali sono secondo voi i doni maggiori? Ce lo dice Paolo, la profezia per esempio è uno di quelli. Perché secondo voi la profezia è più importante del dono di fede, del dono di conoscenza, di sapienza, del dono di operare miracoli? È più importante secondo voi? Però Paolo dice di sì, dice che è maggiore. Perché prende più persone e quindi arriva a benedire più persone, è maggiore per quello, perché fa più bene, perché il dono di conoscenza molto spesso è personale. Tu puoi ricevere una rivelazione da parte di Dio mentre parli non soltanto a fratelli e sorelle, ma con un compagno fuori a scuola, una compagna, con un collega, un amico, un parente. Il Signore ti rivela un problema per quella persona e tu puoi aiutarla. Ma è singola, una profezia prende più persone. Ma guardate che non ho fatto l'esempio a caso però. Possiamo essere utilizzati da Dio nella manifestazione dei doni fuori. Questo significa che non c'è, come spesso viene vissuto in chiesa, l'elite, magari quelli responsabili che si trovano e gli altri. Siamo tutti al pari, perché quando siamo fuori siamo chiamati tutti ad amare quelle persone. Ma io il dono non ce l'ho, dice Paolo, di ricercare i doni. Come si fa a ricercarli? Lo sapete? Aiuta, ma non è quello. Prima Corinzi 12 alla fine dice, voi però desiderate ardentemente i doni maggiori, intanto vanno desiderati ardentemente. Ora vi mostrerò una via, che è la via per eccellenza. È la via per eccellenza per fare che? Ma per fare cosa la via per eccellenza? Per trovare questi doni. E la risposta l'avete data. È l'amore. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, guardate che cosa sta dicendo, però se parlassi le lingue degli uomini, dono di delle lingue, ma non avessi amore non sarei niente. Se avessi il dono di profezia, se conoscessi dono di conoscenza, tutti i misteri e dono di conoscenza e dono di sapienza, conoscessi tutta la scienza, e avessi tutta la fede, dono di fede, in modo da spostare i monti, se non avessi amore non sarei nulla. se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, miracoli. Se dessi il mio corpo a essere arso, quindi finanche do la vita, ma se non ho amore non mi gioverebbe a niente. Cioè tu potresti morire per chiunque, ma se non lo fai amando colui per il quale muori, non serve a niente. Allora ecco il punto della potenza di Dio. La potenza di Dio è l'amore, ma è anche la nostra forza. Solo che noi ce ne dimentichiamo. E vogliamo cambiare le persone e immettere nella loro testa e nella loro vita regole e idee, anche buone, anche giuste, ma sono regole che non possono cambiare la vita. Perché se fosse vero che una regola, un'imposizione, un'impostazione, un consiglio, un aiuto potessero davvero cambiare le persone, dopo migliaia di anni in cui il popolo di Israele ha avuto la legge, sarebbero perfetti oggi, non ci sarebbe bisogno di Cristo. Ma la legge non cambia nessuno, cambia l'apparenza. Perché tu mi dici, non ci si può vestire in un certo modo, mi vesto in quell'altro modo, ma non cambi il mio interiore, cambi l'apparenza. Se tu mi dici, dobbiamo volerci bene, abbracciarci e baciarci, bene, ci si può mettere in fila, abbracciarsi sempre, ma se dentro ti odio, ti odio. Cambia l'apparenza, non cambia la sostanza. Invece l'amore non lo comprendiamo, non sappiamo come agisce, ma ha la potenza e la forza di cambiare i cuori e le vite delle persone. Ma questo significa una cosa però, morire noi stessi. Perché non c'è amore senza sacrificio. Non c'è amore se non c'è una rinuncia da parte nostra. E si parlava anche giovedì che il mondo oggi non vuole più parlare della parola morte, della parola rinuncia, sacrificio. No, oggi c'è solo diritti. È un mio diritto, il mio diritto, il mio diritto. E non si parla più del diritto dell'altro. E ci lasciamo in qualche modo condizionare da quello che è il pensiero che viviamo tutti i giorni, quotidianamente, dalle notizie, da quello che ascoltiamo, e cominciamo a ragionare allo stesso modo. Invece dovremmo cominciare a ragionare come ragiona Dio. Sei disposto a dare te stesso per il tuo prossimo? Perché così vedrai i doni nella tua vita. Così manifesterai tutti quelli che sono i ministeri, tutti quelli che sono le potenti operazioni o le operazioni, il da fare quotidiano e normale che il Signore ha pronto per te. Perché quello che facciamo fuori, le buone opere che il Signore ha precedentemente preparate, e dobbiamo essere pronti per affrontarle quelle buone opere. Perché se il Signore ci mette davanti una persona che ha dei problemi, ma noi non siamo in grado di aiutarla perché non abbiamo quell'amore sufficiente, come la possiamo aiutare? Il Signore non ce la metterà mai davanti quella persona. Allora, non è che dobbiamo fare chissà che cosa, dobbiamo semplicemente imparare a amare. Stessa domanda, come si fa? Ama quello accanto a te. Amalo, su, forza. Che si fa? Per amare, è facile dirlo, ma che si fa per amare una persona? Si accettano suggerimenti. Che si fa? Ma queste sono apparenze. No, questo è quello che in apparenza noi chiamiamo amore. Nessuno di voi, diciamone delle altre. Si sopporta, poi? Pazienza, si accetta,
rinuncia a ciò che sarebbe il nostro piacere.
Ora ecco, ora si comincia intanto ad andare su cose un pochino più. Sono tutte donne. È sacrificio, però si parte sempre dalle cose belle, no? Amare il prossimo, accoglienza, bello, tutto, perdono, sì. Poi però, in pratica, arriva quello che avete detto, il sacrificio. Sì, però, queste sono quelle cose belle che vediamo da fuori. Ma cosa succede all'interno quando facciamo queste cose? Solo dolore e sacrificio. Perché mi costa perdonare, perché devo buttare giù bocconi amari. mi costa passare sopra le offese, mi costa donare, perché se dono devo rinunciare a qualcosa che è mio, che sia tempo, che siano soldi, che siano oggetti, quello che volete, nel momento che do mi privo io di qualcosa. La parola amare è sacrificio, non esiste altro. Ma allora chi è o cos'è che mi può dare quella forza veramente per fare queste cose, per soffrire, per sacrificarmi? È l'amore. Perché ci ha insegnato l'amore, cioè è solamente questo. Quindi noi non possiamo amare nessuno perché non siamo in grado di sacrificarci, di rinunciare a noi stessi, di far giusto. Se poi qualcuno lo sa fare mi insegni per favore, ma credo che sia molto difficile. Non possiamo amare nessuno, forse qualcuno, ma in parte, e comunque se ci pensiamo fino in fondo è un amore egoistico in molte occasioni, anche nei confronti di madri e padri verso i figli. Eh? In che senso Abramo? Eh sì, e quello è un esempio di amore verso Dio, però, in questo caso, perché il suo figliolo tanto amato non si sentiva in quel momento lì. Ma che gli ho fatto a mio babbo? Il mio vicino di casa l'ha mandato fuori di casa, a me mi vuole ammazzare. Sì, ma il senso proprio dell'amare il prossimo è legato al sacrificio, ma nessuno di noi è disposto a sacrificarsi fino in fondo. Perché sempre in questa società di oggi il senso del sacrificio sta sparendo. Ma a sopportare quest'uomo, questa donna, a sopportare i miei genitori, sai che? Si fanno fuori. Ecco tanti omicidi. Ammazzano genitori, ammazzano suocera, sentito, la moglie, figlioli, 17 anni, piccolini, grandi. Ammazza tutti, ormai ci siamo. Ammazzo due, ne ammazzo tre. Ma chi li sopporta? Chi li e questi sono i discorsi. Perché? Perché io ho da star felice nella mia vita. Un ingegnere felice, bravo, ha studiato, ha una bella posizione, il dottore. Si prende e si ammazza tutti. Perché dentro non c'è quella felicità che vediamo da fuori. Perché dentro manca quel senso del sacrificio che è la vera felicità. Ma sembra un'assurdità, infatti è umanamente. Ma come ci ricordava prima Giando, dice la scrittura, è la croce è pazzia per gli uomini, ma per noi che siamo creduti è potenza di Dio. Ma nella croce noi cosa vediamo? Un uomo morto e basta? No, vediamo l'amore di quest'uomo verso un popolo che invece lo stava ripudiando, lo stava uccidendo, lo stava inchiodando, e lui è morto per loro. L'amore è quella forza e quella potenza che ha tenuto Gesù legato a quella croce, non i chiodi, perché bastava una parola: Signore liberami, e lui era sceso. Un uomo che ha fatto miracoli, ha risuscitato i morti, volete che lui sempre vivo non avesse potuto dire: Signore fammi scendere? Lui scendeva. E ciao ciao umanità. Quello che ha tenuto Gesù sulla croce non sono stati i chiodi, è stato l'amore per me e per te. Perché nella sua mente pensava a noi. Ma se io scendo, chi lo salverà Gianluca? Ma se io scendo, chi lo salverà? Mettete il vostro nome. Chi ci penserà? Non c'hanno nessun altro se non me. Devo per forza fare questa cosa. Ma devo? Da chi? Perché mi obbliga il padre? No, perché scelgo di rimanere in questa condizione di morte, perché stava per morire, per loro. Possiamo noi morire a noi stessi in qualcosa per il bene dell'altro? Rinunciare a qualcosa per il bene dell'altro? Si può. Ma è sacrificio, è sofferenza, è fatica, è impegno, è dolore. Perché noi parliamo d'amore, l'amore è bello, no, l'amore è solo sofferenza. Ma, non è vero che poi è solo sofferenza, ma per la gioia, dice la scrittura, che gli era posta innanzi a Gesù, cioè per la gioia che aveva davanti, sopportò la croce. Quindi nell'amore che è sacrificio, sofferenza, è tutto un sacco di cose, Ma c'è una cosa che supera le altre. È la speranza che quel nostro dolore, quel nostro sacrificio, quella nostra sofferenza sarà ripagata, ricompensata. E non solo un giorno quando saremo alla presenza di Dio, ma già ora in questa terra. Perché Gesù, quando è risuscitato, ha potuto vedere i suoi discepoli di nuovo intorno a lui. Quelli che l'avevano rinnegato stavano tornando. Quello che l'aveva rinnegato in maniera proprio plateale stava di nuovo lì davanti a lui, pronto a morire anche lui veramente questa volta per Cristo. La nostra sofferenza non è qualcosa di inutile, ma è qualcosa che dà fede, dà fiducia, dà speranza, dà sostegno agli altri, perché non siamo chiamati a star bene noi, non siamo cristiani per star bene. Non si diventa cristiani perché si guarisce, non si diventa cristiani perché il Signore ci fa andare bene le finanze. Si diventa cristiani per aiutare gli altri a vivere meglio. Poi in questo Dio ha stabilito una benedizione particolare. Quindi nel dare siamo benedetti anche noi, siamo felici, siamo gioiosi, di nulla mancanti, dice la Scrittura. Ma quello che ci deve spingere non è assolutamente la Chiesa, non è assolutamente il leggere la Bibbia, non è assolutamente il pregare, non sono queste le cose. Quello che ci deve spingere è l'amore per il prossimo, è l'amore per Dio. Quando alla base nella nostra vita noi viviamo questo, possiamo fare tutto, perché tutto quello che faremo sarà per amore del prossimo. Ma io mi vergogno a parlare in Chiesa perché, sai, chissà, penseranno che mi voglio mettere in mostra. No! Se lo pensano, affari loro, sono maliziosi. Ma se tu parli davvero con l'umiltà di ridare gloria a Dio e di dare un'istruzione, un insegnamento, un incoraggiamento alla Chiesa, allora stai dando gloria a Dio, fai bene a farlo, in accordo con quelli che sono in quel momento ministri che ministrano il culto, perché c'è un'autorità, c'è tutto un fare in modo elegante, un modo controllato, armonioso di fare le cose, ma si possono dire, si possono, non vi frenate, perché non è che perdete voi e basta la benedizione, si perde tutti. Cioè, per colpa mia, se io sto zitto, gli altri perdono la benedizione di Dio? Eh sì. Vabbè, ma Dio userà qualcun altro. Bravo, hai perso un'occasione. Il Signore voleva usare te, ha dovuto usare un altro. Perso il treno. Non si sa se ritornerà. Mi avvio alla conclusione considerando quest'altro aspetto però. Ma come si fa ad amare? Facile dire, cioè facile. Già è difficile dire mi devo sacrificare, mi devo, è sofferenza e tutto. Ma una volta che anche sono pronto a sacrificarmi, a soffrire e tutto, ma come faccio a metterlo in pratica? Perché poi quando si arriva veramente davanti alla situazione non si fa. E c'è un solo modo, come è stato già detto prima, lo abbiamo anche letto. Noi amiamo perché siamo stati amati per primi da Dio. È guardando a cosa abbiamo ricevuto che possiamo poi dare. Io non posso dare amore se non mi è stato messo amore, perché siamo vasi, dice la Scrittura. Ma se il mio vaso è vuoto, non c'è niente dentro. Ma se il tuo vaso è pieno di pazienza, tu sarai paziente. Se nel tuo vaso è stato messo gioia, è stata messa gioia, tu sarai gioioso. Se nel tuo vaso è stato messo perdono, tu sarai in grado di perdonare. Mi torna? E come si fa a farci mettere dentro le cose da Dio? Non lo scegliamo noi, prima cosa, decide Lui. Ma c'è un modo per scoprire che cosa abbiamo dentro. È cominciare a guardare Cristo sulla croce. Come se qui ci fosse una croce adesso, alta fino quassù, e Cristo appeso. Che cosa vedete? E poi cosa anche vedete? Anche nella parte fisica. Sangue, ferite. Le ferite come sono? Cosa si vede dentro le ferite? Provate a guardare, immaginate. Poi la carne viva. Poi c'ha un foro nel costato. Un foro, non una sbuccia. Un buco. Il che gli si vede? Vede le ossa. Si vedrà un polmone, non lo so da che altezza è stato forato. E che cosa esce da lì? Fino poi a uscire? Non c'è più niente dentro. Vedo siete meno felici adesso. Ma è proprio qui che noi scopriamo che cosa c'è stato messo dentro di noi. Perché quella sofferenza lì noi non siamo in grado di portarla. Ma lui non l'ha fatto perché se lo meritava, come diceva il ladrone e come si dovrebbe dire noi. Lui l'ha fatto perché amava te, amava me. Comincia a sentire il suo perdono nella tua vita. Comincia a vedere che quelle sofferenze lui le ha portate anche volentieri. Perché pensava a te. A te quando tutti i giorni fai quella cosa che sai che non devi fare. Ma il Signore è lì con te. E non ti giudica. Anzi, ti prende per braccio e ti dice, vediamo come si può fare per la prossima volta per migliorarsi. Quando siamo da soli, quando siamo con gli altri, ci si lascia trascinare dai discorsi che facciamo, quello che pensiamo. Il Signore è lì. Ma non è lì come giudice. È lì come quest'uomo, appeso. E dovremmo starci tutti i giorni a considerare questa immagine fino a che anche noi possiamo dire veramente costui era figlio di Dio. Perché quest'uomo che dice così si è reso conto che dice è impossibile a chiunque sopportare una cosa del genere. Perché a differenza degli altri due ladroni, nessuno scherniva due ladroni. Non dice che li schernivano, dice che schernivano Gesù. Ah, ha salvato gli altri, salvi se stesso. Ciarlatano. Vada, tanto per, tanti miracoli, tante cose agli altri, poi guarda come finisce. Dice il Salmo, scuotono la testa, allungano il labbro, parole, questo qui non vale niente. Ma quelli che veramente guardano e cercano di capire perché quest'uomo sta qui, dice non mi torna, come può un uomo che ha amato, ha fatto solo del bene, ha fatto miracoli, Dio gli parlava, che finisce qui, c'è qualcosa che non torna, fino a che poi lo Spirito ti rivela, cioè, veramente costui era figlio di Dio, ma il figlio di Dio ha voluto te, e non solo per fare, perché per fare dobbiamo amare, ma per amare dobbiamo capire che cosa Dio ha messo dentro di noi. Tu sei stato perdonato o perdonata di tutto quello che hai fatto, perché Dio vede. Vede gli abbandoni, non solo quelli subiti, ma anche quelli che avete fatto agli altri, quando avete abbandonato le persone nel bisogno, quando abbiamo rinnegato il Signore per piacere o compiacere a un amico o a un'amica, quando ci siamo vergognati di dirgli che eravamo cristiani, quando invece ci siamo lasciati andare un po' oltre quelli che sono i nostri principi e siamo andati fuori. O se no anche cose un pochino più pese. Non so se qualcuno si sente in colpa di omicidio, anche quando offendiamo un fratello o una sorella dice che è come uccidere. Quando diamo delle brutte parole e mettiamo nella vita di quelle persone maledizioni. Tutte queste cose il Signore ci ha perdonato. Ma vorrei che sentiste il perdono, ma non perché ve lo dico io, ma perché guardate a quest'uomo. E ogni goccia del suo sangue vi dovrebbe parlare, ci dovrebbe parlare. Dire, guarda, questo era per quella cosa, questa goccia era per quest'altra cosa. Questo è perché non sei in grado di gestire la tua vita, questo è perché non sei in grado di superare quel problema. Ha già pagato il Signore. Ma di fronte a un amore così gratuito, non mi viene voglia di seguirlo un uomo così. Se avesse la possibilità è morto. Ma vi do una notizia, è risuscitato dopo 3 giorni. Quindi lo possiamo seguire se vogliamo. Inciamperemo, cadremo, non sempre ci piacerà tutto quello che ci viene detto di fare, ma siamo con lui. che ci perdona, ci sostiene. E quando impariamo a capire che cosa Dio ci ha dato, allora lo possiamo dare agli altri. Signore, ma quanta pazienza hai avuto con me? Non c'è bisogno di chiedere pazienza a Gesù. Ah, Signore, dammi la pazienza. No. La pazienza già ce l'hai. È che non hai ancora capito che quella pazienza te l'ha già data il Signore. Devi solo prenderla da dentro. Perché quando noi chiediamo al Signore dammi pazienza, ti manda subito una persona per provartela la pazienza. Te la leva subito la pazienza. Signore, dammi più amore. Ecco, ti arriva la persona peggiore, dice, se tu riesci a amare questa, guarda, ce l'hai già l'amore. E anche meno. Però funziona così. Perché? Perché abbiamo già queste cose. Ma non le chiediamo. Signore, dammi di perdonare la persona. No, non devi chiedere a Dio di perdonare la persona. La perdoni, punto. Senza bisogno di chiedere. Ce l'hai già il perdono. Cioè, ma io non c'ho la forza. Non c'hai la forza perché non hai capito la forza che ha avuto Dio per perdonare te. Ma nel momento che tu comprendi la sofferenza che c'è da parte di Gesù a perdonarti, tu sarai in grado di perdonare anche l'altro, la sofferenza tua sembrerà una bischerata al confronto. Ma quante volte devo perdonare mio fratello? Quante volte ti ha perdonato il Signore? Lo stesso numero. Non c'è 7 volte, 70 volte, 7. Quante volte ti ha perdonato il Signore? Durante una giornata, durante una settimana, un mese, un anno. E nell'arco della vita quante volte ci perdona? Allora è la stessa cosa devi fare agli altri. Sì, Signore, ma tu mi hai perdonato più di 70 volte 7. Appunto, non c'è un numero. C'è quanto tu sei stato perdonato. Sei stato perdonato poco? Perdonerai poco. Sei stato aspettato poco? Aspetterai poco. Ti senti poco amato? Amerai poco. Dice, ma allora non è più colpa mia delle cose. Sì, è colpa nostra. Perché siamo noi che non consideriamo, non dedichiamo tempo, non dedichiamo pensiero, mente, a quello che Gesù ha fatto sulla croce. Solo di questo abbiamo bisogno. Perché nel momento in cui comprendiamo con quale amore siamo stati amati, i doni di Dio ce l'avremo tutti qui. Perché tutti desidereremo amare e lo faremo, perché come Dio mi ha amato, sì, Dio mi ha perdonato 27 milioni di volte quel peccato e io non posso perdonarne 3 alla mia sorella, al mio fratello. Ecco, già questo mi rimette sotto un altro peccato. Come sono stato, mi è stato condonato un debito enorme, io non riesco a condonare quello piccolo, peccatore un'altra volta, a riborda da capo. Signore, perdonami, consideriamolo però. Perché quando poi ci troviamo di fronte alla sofferenza, alla difficoltà, sarà una sofferenza lo stesso. Ma potremmo dire, Signore, non lo faccio per te perché lo faccio per te perché tu me lo chiedi, lo faccio perché così mi sento meglio. No, non lo faccio per queste cose, lo faccio perché desidero il bene di questa persona. E se costa il suo bene, costa che io mi devo sacrificare, e mi sacrifico. Ma non perché tu me lo chiedi. Ma perché non ne posso fare a meno di fare così. Perché pensare di lasciare, abbandonare questa sorella, questo fratello, in quel problema, o anche solo nella sua mancanza di perdono da parte mia, non lo perdono, o non la perdono, lascia me male. Mi lascia me con dei pesi. Non lo faccio per te, Signore, non sono in grado. Non lo faccio per questa persona, perché la strozzerei. Lo faccio semplicemente perché nel mio essere tu, Signore, metti quell'amore che mi impedisce di fare altro. Mi costringe, l'amore di Cristo, ci costringe a muoversi secondo la sua volontà. Ecco che allora non c'è più bisogno di grandi rivelazioni, di grandi cose. Quando amiamo, troviamo da fare in continuazione, nella Chiesa, fuori della Chiesa, dentro noi stessi, in famiglia, ovunque. Perché questo mondo c'ha bisogno di gente come te, come me, per amare. E il Signore non ha nessun altro in questa terra, In questa terra non c'è nessun altro se non coloro che amano Cristo e che hanno accettato il suo sacrificio nella loro vita. Il Signore usa noi, gli altri non li può usare, non lo conoscono, ma il Signore vuole usare te per fare la differenza nei luoghi laddove tu sei stato messo dal Signore. Non vivi nel 2023 oggi, sei qui a caso. C'è un piano nella tua vita. e tutte le sofferenze, i peccati, tutto ciò che ti tormenta, che ti mette pesi, che ti frena, saranno trasformate in benedizione, perché tutto coopera al bene per coloro che amano il Signore. Allora, nel momento in cui quelle sofferenze, quei peccati, quei pesi che sentiamo ancora, saranno lavati via dal sangue di Gesù, saranno tolti dalla sua potenza, tu potrai essere una benedizione per quanti vivranno quelle situazioni che hai vissuto tu. Il pastore non può aiutare tutti, perché il pastore non è che conosce tutto. Ci sono delle esperienze che avete fatto voi nella vostra vita, non io. Il Signore userà voi per parlare alle persone che hanno fatto esperienze simili. Potremo avere doni di conoscenza, sapienza, ma l'empatia. Le persone non si apriranno con me. Se io non ho ammazzato nessuno, e non mi verranno a dire, oh sai, ho ammazzato uno, lo diranno magari a quello killer che si è convertito. Dice, sai, ho ammazzato anch'io. Dice, non ti preoccupare, perché anch'io ho ammazzato. Ma il Signore mi ha perdonato, perdonerà anche te. Facile per me dirgli, no, ma il Signore ti perdona. Sì, ho capito, ma io ho un peso che te non puoi capirmi. Perché io ho ammazzato, te no. Lasciamoci guidare dal Signore. Quelle sofferenze, quei pesi che sentiamo e che abbiamo, saranno utilizzati da Dio per benedire. Oggi è solo sofferenza, domani sarà benedizione. Oggi è solo sacrificio e patimento, domani sarà gioia, sarà condivisione, sarà felicità. E non un domani lontano, perché crediamo che Dio interviene nella nostra vita e nelle vite di quelli accanto e possiamo beneficiare dei frutti. Volevo lasciarvi proprio con questo, che Dio non è così lontano, i doni di Dio non sono lontani. La manifestazione di Dio non è qualcosa da ricercare. Dio non gli dobbiamo chiedere, Dio ci ha già dato tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno di chiedergli niente. Giusto? No, non siete convinti. È vero che nella Bibbia dice chiedete al Padre, però dice anche, non usate molte parole, perché tanto il Signore sa già quello di cui avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Quindi la preghiera non è tanto il chiedere a Dio. Dobbiamo pregare, al Signore ti chiedo questo per quella sorella, questo per quel fratello, il Signore benedici, non è questa la preghiera. La preghiera è quella relazione, di dire Signore io sento da parte tua che devo fare questa cosa, io sento da parte tua che c'è bisogno di spezzare questa cosa nella mia vita. E io sento da parte tua che quel fratello, quella sorella, ho questo bisogno, dammi una soluzione, aiutami ad aiutarlo. Ad aiutarla. Se tu mi metti questo peso per questa situazione, aiutami a risolverla questa situazione. Così posso dare la soluzione al pastore, ai servi o a quella persona direttamente. Ma la condizione è quella di amare. E amiamo solo se prima impariamo a vedere di quanto amore siamo stati amati. Non vi peserà più niente di venire in chiesa, non vi peserà la sofferenza, non vi peserà, perlomeno non così tanto, le rinunce, ma saranno una gioia. Sarà una gioia quando per il Signore farete ciò che Lui vi chiama a fare. Non le persone, il Signore. Che il Signore ci benedica. E ci aiuti a crescere ancora in queste strade, che credo, l'ho già detto, lo ridiremo questo anno, è un tempo nuovo, ma è un tempo nuovo vero. Non è, da qui a un anno la Chiesa non sarà più la stessa, ma lo vivrete, lo sentirete anche voi. Già ora non è più la stessa di qualche tempo fa, perché il Signore sta muovendo delle cose, sta muovendo dei cambiamenti. E vuole cominciare da te. Non rimandare la chiamata, non rimandare, perché dice, ma io ho fatto, non lascia stare. Da ora, non prima, ora, da ora in poi. Quello che puoi fare per Dio è solamente cercare di capire ciò che Lui ha fatto per te. Da lì inizia tutto. Non metterti cose pesi, ma allora devo fare, non devi fare niente, nulla. Solamente metterti a considerare quell'uomo appeso a quella croce. Il resto lo farà il Signore. Amen. Signore, grazie per questo tempo, grazie per il tuo spirito, Signore, che ci fa sentire, Signore, il tuo perdono, ci fa sentire la tua accoglienza, ci fa sentire di essere da te amati, ci fa sentire figli, ci fa sentire figli voluti, accettati, amati, non figli rinnegati, figli abbandonati, Signore. Signore, grazie perché tu hai dato a noi una fiducia che non meritavamo, ma tu ancora oggi, Signore, ancora adesso, in questo momento, ci chiami, Signore, a portare quello che è il tuo messaggio, quelle che sono, Signore, le tue caratteristiche a questo mondo, Signore. Hai scelto noi, imperfetti, mancanti, Signore, molto spesso ci rifiutiamo di fare quello che dobbiamo, ma Signore, tu lo stesso hai scelto noi, Signore, e ci dai fiducia, Signore, che porteremo avanti quell'opera che tu ci hai affidato, Signore, e noi questo vogliamo fare, nel nome di Gesù. Amen. Vieni, Priscilla.